Se iniziamo, se abbassate il volume della voce, iniziamo, che siamo già andati oltre l'orario, stranamente. Quindi possiamo iniziare. Lascio la parola al dottor Tirone per l'appello, prego.
Grazie Presidente. Scaramellini.
Presente.
Piasini.
Presente.
Baristo. Massimilla. Della Cagnoletta. Cattaneo. Cattaneo.
Ci senti? Cattaneo? Cattaneo? No.
Scrivi tu?
Sì. Tanto andiamo avanti.
Vado avanti. Parolo, Maspes, Rota, Beraldo, Benini, Mariconda, Gianmanco, Zoia, Sergio, Zoia Sergio, Volpatti Raffaella, Motta, Magri, Bianchini,
ci senti? Ma ci senti? Perché adesso non sentiamo l'audio. Cattaneo, ci senti? Mazza, ti sento.
Ma allora siamo noi.
Siamo noi da qualche parte. Allora proviamo a riattivare.
Adesso
ho era già attivato. Ci senti? Ci sentite? Ci senti? Ci sentite? No, no, ho schiacciato tutte e due le volte.
Questa, freccia destra, qua è destra.
Questo qua,
sotto,
questo.
Prova questo.
Ci sentite?
No.
Sotto. Sopra. Questo? Ci sentite?
Sì, molto, sì.
Provate a parlare voi però, Cattaneo, di attivare audio.
Adesso ci sento.
Ok.
Sì.
Mazza?
Provo io?
Sì.
Mi senti?
Sì, perfetto. Quindi proseguiamo con l'appello, che eravamo arrivati.
A Tarabini.
Tarabini.
Rebai. Testini. Zoe Andrea, Del Marco, Palotti, Angelinis, Gugiatti, Bettinelli, Di Zinno, Iannotti, Songini, Cotelli, Maspero, Zambon. Sono assenti 4 componenti e presenti in 29. Sì, contate, è presente.
Hanno mandato l'assenza Testini, Motta e Rebai, e possiamo iniziare. con le comunicazioni al punto 1. Io ho una comunicazione di una comunicazione che è arrivata dalla prefettura, riferita al lutto della scomparsa dell'ex presidente della regione e ex ministro Roberto Maroni. La presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre ha disposto per oggi 25 novembre, giorno dei funerali, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionali ed europee su tutti gli edifici pubblici all'interno del territorio della regione Lombardia. Anche il Comune di Sondrio ovviamente ha adempiuto a questo compito. Non ho altre comunicazioni, ma lascerei la parola, all'assessore dell'Erba per una comunicazione sulla giornata di oggi. Prego.
Buonasera a tutti. Oggi, sapete, è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che è stata istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questi anni molto è stato fatto, ma i femminicidi e tutte le violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche non sono diminuite. Abbiamo in Italia un impianto normativo valido, ma migliorabile. Penso alla celerità ad accogliere le richieste d'aiuto delle vittime di violenza, codice rosso, alla loro protezione e alla certezza della pena per il persecutore o il carnefice. I dati italiani ci raccontano, ed è di oggi, che sono state uccise 104 donne dall'inizio dell'anno e ci sono state più di 5.000 violenze domestiche, numeri che sono assordanti come le grida di chi chiede aiuto prima di soccombere. Per celebrare questa giornata, per esempio, questa mattina presso il Tribunale è stata inaugurata, a cura del CPO, Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati, e del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, la Sala dell'Accoglienza per le vittime vulnerabili. La finalità di questa sala è quella di assicurare che la vittima possa attendere il momento di essere ascoltata in un ambiente riservato ed isolato dalle parti del processo. La sala ha la funzione di accogliere minori, donne e anche uomini vittime di maltrattamenti, abusi e violenze. È uno spazio prezioso, protetto, che contribuisce a mettere a proprio agio la vittima e a facilitare la narrazione del proprio vissuto. Da questi ultimi anni devo dire che non solo a Sondrio, ma in tanti altri comuni, questa giornata viene celebrata con degli eventi. Ed è una cosa che mi fa molto piacere. All'inizio erano proprio pochi comuni che si interessavano a questa situazione di violenza. Da noi stasera, se ci riusciremo ad arrivare in tempo, ci sarà, a cura della rete provinciale antiviolenza, con il patrocinio del nostro comune, la proiezione al cinema Eccelsior alle ore 20 del film Suffragette, alla quale seguirà un dibattito con i rappresentanti della rete antiviolenza e delle forze dell'ordine. Ho messo a vostra disposizione dei cartoncini con tutti i riferimenti del centro antiviolenza. Prendeteli, non serviranno a voi, ma vostro malgrado magari incontrerete qualcuno che ne avrà bisogno. Chiedo adesso al Presidente del Consiglio, visto che oggi è il 25 novembre, se è possibile fare un minuto di silenzio per tutte quelle donne a cui è stato impedito di continuare a vivere. Grazie.
Grazie Assessore. Prima del minuto di silenzio magari vorrei collegarmi all'intervento che ha fatto l'assessore, ricordando e sottolineando che magari questi fatti non sono così lontani da casa nostra, magari è il vicino di casa, magari ci succede sul pianerottolo, quindi magari alziamo anche noi le antenne se vediamo dei segnali particolari, e soprattutto visto che rappresentiamo anche le istituzioni, interveniamo, perché poi non sono solo le donne colpite da violenza, ma dietro le donne ci sono i bambini, c'è una famiglia, quindi diciamo la disgrazia colpisce tutti e soprattutto i più deboli. Quindi un invito a chi rappresenta le istituzioni, se dovesse avere anche un minimo di campanello d'allarme, prima di tutto intervenire oppure dare informazione, se qualcuno ha bisogno ci sono tutti i centri per poter dare una mano. Quindi in questo momento, per ricordare le 104 vittime di quest'anno, ma anche quelle che sono state negli anni scorsi, chiedo un minuto di silenzio al Consiglio. Grazie, possiamo lascio la parola al Sindaco per le sue comunicazioni, prego.
Grazie Presidente, due veloci comunicazioni. La prima è questa, riguarda il Ligari d'Argentio, 26esima edizione. Volevo informare tutti i consiglieri che le candidature potranno essere presentate da venerdì 18 novembre a martedì 16 novembre. Dicembre, quindi 18 novembre, 6 dicembre, con le modalità che sono indicate nell'avviso. Nei prossimi giorni verranno anche affissi manifesti in città e nella frazione come ogni anno. La cerimonia poi si terrà il 15 dicembre alle ore 16.30 qui in sala consiglio. La seconda informazione riguarda i dati Covid, anche se sappiamo che i valori assoluti non hanno gran senso perché molti non si tracciano più, però ha senso vedere un po' l'andamento. Consiglio scorso avevamo 140 casi registrati a Sondrio, siamo scesi fino a 38 casi intorno al 20 di novembre, poi abbiamo iniziato a risalire e oggi siamo a 55 casi, quindi c'è sempre questo andamento su e giù e adesso siamo in salita. Ripeto, il numero assoluto ha poco senso perché tanti non si registrano neanche più, però è chiaro un andamento a risalire adesso. Grazie.
Grazie. Passiamo al punto 2, ordine del giorno consigliere Iannotti, Michele ed altro, avente d'oggetto implementazione della medicina territoriale con le case comunità. Lascio la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, Presidente, chiedo se è possibile di spostare questo punto a dopo le interrogazioni, se non è un problema.
Se non ci sono indicazioni contrarie da parte dei capigruppo, la facciamo scivolare al punto successivo, diventa il punto 3 l'ordine del giorno e facciamo diventare punto 2 interpellanze. Quindi non vedo pareri contrari, passiamo quindi alle interpellanze, interrogazioni. Interrogazione del consigliere Songini ed altro avente ad oggetto quali intenzioni per il Museo dei Minerali di Valtellina e Valchiavenna e per la collezione di minerali Fulvio Grazioli. Lascio la parola all'assessore per la risposta. Prego.
Grazie Presidente. Quindi le intenzioni sono quelle di trasferire queste collezioni che sono già state parzialmente trasferite. Adesso leggo in modo tale che possiate seguire passo passo quello che è stato fatto finora. Quindi questo Museo dei Minerali della Valtellina e della Valchiavenna ha la sua sede presso Palazzo Martinengo dal 2004-2005. E con delibera di giunta numero 67 del 21 aprile del 2021 si è provveduto a redigere l'atto di fondazione di questo Museo Mineralogico Valtellinese ufficiale, perché non c'era nessun atto che potesse, diciamo, dare una consistenza a questo museo, un'operazione imprescindibile per procedere con tutte le pratiche relative alla sua corretta gestione. In particolar modo è stato necessario procedere alla revisione dei rapporti fra i vari enti che partecipavano alla gestione del museo, sia con atti volti alla gestione che con la concessione delle collezioni. Perché gli enti che partecipavano a vario titolo, oltre al comune di Sondrio, a questa, diciamo, esposizione che c'era presso Palazzo Martinengo, sono risultati: la provincia di Sondrio, con un comodato della sua collezione mineralogica, che quindi accoglievamo, poi l'IVM, che occupazione di alcuni locali a Palazzo Martinengo e con l'attività di apertura da parte dei volontari del museo stesso, con attività di valorizzazione e fruizione delle collezioni e la concessione di esemplari degli associati in esposizione. Poi la Fondazione Bombardieri, con un'esposizione in comodato da parte delle collezioni mineralogiche, e infine gli eredi Grazioli, esposizione in comodato da parte di parte della loro collezione mineralogica. Per questo motivo è stato necessario riprendere tutti i contratti ormai scaduti con i vari enti e di procedere alla redazione di inventari per controllare che tutti i minerali fossero presenti, quindi è stata un'operazione piuttosto lunga. Da parte della provincia si è avuto la collezione in donazione, perché c'è stato poi tutto quel, diciamo, processo, insomma, di richiesta di eventuale donazione, in modo tale che anche da parte nostra ci fosse maggiore agilità poi nel disporre dei minerali, e la provincia ha aderito a questa nostra proposta. In questo modo il museo mineralogico avrà una parte della collezione esposta di proprietà del comune di Sondrio, fattore molto importante per attuare le modalità di tutela, gestione e valorizzazione. L'amministrazione comunale ha deciso che parte della collezione troverà posto in un locale all'interno degli spazi espositivi di Castello Maseiga. Ci è sembrato che fosse la soluzione migliore, perché era la soluzione che permetteva una maggior valorizzazione, dal momento che gli orari di apertura e di chiusura di ben 4 giorni permettevano che il pubblico potesse fruire con maggiore agilità di queste collezioni. Per motivi di tutela, essendo il contratto di comodato scaduto con gli eredi Grazioli, si è preferito chiudere temporaneamente l'accesso alla collezione, in quanto erano in corso le operazioni di inventariazione e di controllo, operazioni che sono state abbastanza lunghe, anche perché il personale deve, diciamo, occuparsi anche di quella che è la gestione ordinaria dei nostri musei, e quindi i tempi sono stati un po' allungati, perché non avevamo un personale dedicato esclusivamente a questo inventario, tanto più che, considerato che la famiglia Grazioli comunque ci aveva contattato in precedenza offrendoci l'acquisto e consegnandoci una loro valutazione nella cifra di 80.000 euro, il nostro personale si è prodigato nel fare un inventario molto accurato, considerato il valore di questi minerali. E poi la famiglia Grazioli ha deciso diversamente, anche perché noi non potevamo acquistare, non avevamo le risorse per acquistare la collezione. E la famiglia ha deciso diversamente, anche perché al loro interno ci sarà stata una modificazione degli accordi. E quindi noi, diciamo, da prima eravamo stati contattati da una persona della famiglia Grazioli, adesso abbiamo dei rapporti con un'altra. Inoltre vi è stato un cambiamento al vertice di questo IVM, chiamiamolo così per distinguerlo dal museo, insomma, che dovrebbe decollare. Questo istituto precedente, che ha portato a dover intessere nuovi rapporti con il presidente, che è cambiato, e a redigere anche con l'associazione un nuovo contratto di comodato per gli spazi. La sede dell'IVM troverà quindi spazio sempre a Castello Masegra. Sono in corso anche accordi con l'IVM, che quindi era il precedente istituto, per realizzare attività rivolte a tutte le tipologie di visitatori, quali conferenze, attività per famiglie, attività per le scuole e visite guidate, che arricchiranno la proposta culturale del Comune. In questo modo si potrà arricchire l'offerta data con un biglietto cumulativo che permetta di visitare tutti e tre i musei del Comune di Sondrio, oppure solo il Museo Mineralogico Valtellinese, come appunto si è di Valtellina e Valchiavenna, come si è deciso di chiamarlo, a seconda degli interessi del visitatore. Inoltre, con lo spostamento delle collezioni a Castello, non sarà necessario stanziare ulteriori risorse per la gestione, oltre a permettere che il museo possa essere visitato durante tutto l'anno, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, aumentando così la possibilità della fruizione delle collezioni anche oltre la richiesta degli eredi Grazioli, perché appunto gli eredi Grazioli avevano posto degli orari più limitati rispetto a questi. Sono quasi a conclusione le ultime fasi di inventariazione. Ecco, rispetto ad esempio al dato che è presente in questa interrogazione, le pietre che appunto compongono questa collezione sono 611. Sono quasi in conclusione, e quindi le fasi di questo controllo dei minerali presenti, operazione lunga e puntigliosa svolta in questi mesi. E le collezioni dell'IVM, perché comunque sono state, diciamo, c'è stato l'inventario anche delle collezioni precedenti, quelle della provincia e quelle del CAI sono già attualmente a Castello, sono già state spostate, mentre il comodato per gli eredi Grazioli è stato inviato agli eredi in attesa della loro accettazione. Poi gli eredi hanno riscontrato delle differenze rispetto a quelle al documento del quale si era discusso nel nostro incontro del 23 febbraio. Queste differenze sono dovute al fatto che sono subentrate diversi riferimenti normativi che sono stati inseriti dal nostro ufficio contratti. E poi si era anche pensato che sarebbe stato più opportuno per noi come comune prolungare la durata di questo comodato a 5 anni piuttosto che a 3. Evidentemente questo non è stato gradito, si potrà ritornare sui nostri passi, però altre parti che erano diverse da quelle lette durante l'incontro sono dovute proprio alla normativa diversa. Comunque, insomma, adesso gli eredi potranno, hanno scritto nella loro lettera che faranno visionare ai loro legali questo loro documento, per cui insomma attendiamo poi che questo documento vada bene, se no ci si rincontrerà in altri momenti. Una volta firmato il comodato e confermata la presenza dei minerali come da inventario redatto, la collezione verrà spostata, un'operazione che non è stata effettuata prima per motivi di tutela delle collezioni del comune stesso. Lo spostamento inoltre permetterebbe la possibilità di confermare alcuni parametri, come ad esempio le ore di apertura per riconoscimento sia di casta che del Museo Mineralogico di Valtellina e Valchiavenna, come raccolta museale a livello regionale e nazionale. Quindi negli intenti ci sono anche tutte queste procedure, che sono sempre abbastanza lunghe e complesse. Da cronoprogramma, una volta espletate le pratiche amministrative e burocratiche e avendo il pieno diritto per spostare le collezioni, bisognerà solo spostare la collezione Grazioli e, in collaborazione con l'Istituto Mineralogico Valtellinese, ipotizzare un percorso espositivo. La sala è già in parte pronta per accogliere le collezioni, bisognerà però valutare bene quali minerali esporre, perché certamente non avremo tutti gli spazi sufficienti per esporre contemporaneamente. Si è pensato ad una valorizzazione che prevede una rotazione dei minerali di circa 6 mesi, per creare dei nuclei tematici e permettere così alle collezioni esposte di avere una corretta valorizzazione. Si auspica che con gli interventi di restauro futuri previsti a Castello, quindi con gli ampliamenti che si prevede di fare, si possano ritagliare anche degli spazi ulteriori e quindi avere uno spazio espositivo maggiore per questo museo, che ha un interesse non solo provinciale ma a livello regionale e a livello alpino, perché sicuramente diciamo, i pezzi che sono in queste collezioni sono di grande pregio. Con questo diciamo, concludo dicendo che ipotizziamo come riapertura insomma, ufficiale, per dare anche una visibilità, la visibilità che si merita a questo museo mineralogico di Valtellina e Valchiavenna, prevediamo un evento per la primavera del 2023.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere per la dichiarazione di soddisfazione mia. Prego, consigliere Songini.
Grazie presidente. Grazie assessore per aver ripercorso un po' tutto, diciamo, tutta la cronistoria dei musei, quindi sono parzialmente soddisfatta, perché comunque la temporanea chiusura non ci è dato sapere questo temporaneo quanto sia stato lungo, e vedo che comunque non è intenzione in questo periodo di tenere aperto per rendere fruibile la collezione, visto che comunque appunto è ancora al suo posto. Tra l'altro va bene tutte queste operazioni, cioè capisco che comunque sia una cosa importante il trasferimento di una collezione di questo tipo, però voglio pensare che, visto che c'è di mezzo anche un'assicurazione, che una parvenza di inventario sia comunque già in possesso del comune. Quindi parzialmente soddisfatta, perché la riapertura primavera 2023 vuol dire ancora mesi di non possibilità di fruire di questa collezione. Apprendo però con piacere la volontà di volerla invece valorizzare con queste esposizioni parziali, e comunque diciamo per appunto valorizzare a vari settori della collezione, però ecco, non completamente soddisfatta. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto successivo, interrogazione consigliere Gugiatti, avente ad oggetto sicurezza dei marciapiedi e è una priorità per il comune. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Grazie presidente, alla domanda retorica se abbiamo a cuore per noi una priorità i marciapiedi, sicuramente sì, rispondo senza retorica ma con fatti concreti. Credo che gli investimenti sulle manutenzioni sia stradali che di marciapiedi, insomma sulla viabilità in generale, credo siano importanti, anche abbastanza sotto gli occhi di tutti. Abbiamo appena sistemato la via Colonnello Alessi, dove abbiamo realizzato un nuovo marciapiedi, dove c'era una situazione provvisoria che era lì da 10 anni, quindi sicuramente nel tratto interessato ho fatto delle verifiche con gli uffici, non risultano situazioni di lesioni da parte di cittadini che hanno appunto subito dei danni. C'è stato nel 2020, ma non lì, verso via Samaden, una situazione di lesione di un cittadino che non ha avuto nessun tipo di situazione grave, però si era inciampato ed è stato sistemato quel tratto puntuale. Quindi la risposta alla domanda è sicuramente in quel tratto segnalato dalle foto ci sono dei problemi su quelle lastre, c'è una lastra in particolare, questi grossi lastroni in cemento di grandi dimensioni, che è una pavimentazione che diciamo è lì da decenni, è ancora quella originaria se vogliamo, e c'è un sollevamento legato alle radici delle piante fondamentalmente, quindi adesso gli operai del comune hanno fatto un sopralluogo e verrà sistemata, messa in sicurezza con un intervento diciamo con un intervento appunto di messa in sicurezza, e è comunque allo studio e in valutazione un intervento più massivo per andare, come dire, su tutto quel segmento di via tonale, andare a fare una sistemazione evitando di tagliare le piante, perché ecco, questo è un po' la valutazione, anche comunque c'è questo tema. Sicuramente comunque il punto preciso, ecco, quella situazione e altre nelle vicinanze vengono sistemate con un intervento dei nostri operai, quindi lo facciamo in questi giorni sostanzialmente.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Gugiatti per la risposta. Prima.
Grazie presidente, ovviamente la domanda era provocatoria. Sì, ho avuto un paio di segnalazioni di persone che realmente si sono fatti male su quella lastra, poi non hanno chiamato il comune, però avevo anche come allegati le prove e le fotografiche di persone anche grandi, nel senso adulte, che potevano davvero farsi male e hanno avuto la prontezza di mettere le mani a terra. E effettivamente il punto, come dice lei, è pericoloso, la lastra è proprio rialzata, sono andata a vederla anch'io, infatti abbiamo scattato le foto e niente, però se al più presto si potrà sistemare, ben venga. Quindi grazie.
Quindi è soddisfatta della...
Sì, dai.
Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Zambon, avente ad oggetto Area Carini Novità. Lascio la parola all'assessore Mazza, che è in collegamento. Se mi sente, sì? Sì? Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Zambon per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego.
Grazie presidente e grazie assessore per la risposta. Non posso essere soddisfatto, ma per un banalissimo motivo: non era una richiesta di quello che era lecito oppure no, perché che tutto quello che è stato fatto fosse lecito non avevo alcun dubbio, ci mancherebbe. Cioè che c'è una convenzione, bisogna rispettarla e quello c'è scritto e quello bisogna fare, va bene, fino a qua ci arrivavo probabilmente anche da solo. Le mie richieste erano più politiche, nel senso, io mi chiedevo, siamo arrivati nello scorso consiglio, è stato detto, poi andrò a risentire la registrazione, che non si aveva contezza di eventuali nuove costruzioni nell'area. La richiesta è arrivata il 12 ottobre, quindi prima del consiglio scorso, quindi, magari ho capito male io, ma diciamo che questo era quello che avevo intuito. Quindi era più una richiesta di opportunità, nel senso, e l'ultimo quesito era quello principale. Poi chiaramente la risposta va benissimo, nel senso che sono soddisfatto nel merito, ma non dal punto di vista delle opportunità. Poi è chiaro che il costruttore può dire: questa è la convenzione, voi cosa diamine volete, io faccio quello che era stato deciso tot anni fa. Però almeno cercare una soluzione con il costruttore per trovare una soluzione diversa, poi lui diceva no, va bene, tutto nel suo diritto dire di no, però considerando che anche il sindaco la volta scorsa ha detto che ormai gli spazi sul comune di Sogno sono terminati, non ce ne sono più, le case abbiamo sott'occhio tutti la situazione, nel senso che ci sono condomini che stanno cadendo a pezzi letteralmente perché sono disabitati, quindi ecco, andare a fare nuove costruzioni, che è lecito, ripeto, va benissimo, però magari si poteva provare, magari non risolvendo niente e dovendo adempiere a una convenzione scritta decenni fa, però provare a trovare una soluzione diversa. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva, consigliere Bettinelli. Ed altro, avente l'oggetto ripristiniamo un vero presidio di attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole. Lascio la parola all'assessore Fratta. Prego assessore.
Bene, grazie presidente. Dunque, naturalmente per queste tematiche i nostri interlocutori sono il comandante Bradanini con la sua polizia locale, per cui vi leggo la sua relazione in merito. Quindi la polizia locale, fra i vari compiti di istituto, provvede al presidio degli attraversamenti stradali dislocati nei pressi degli istituti scolastici, con particolare riferimento alle scuole primarie e le scuole appunto di primo grado. La programmazione degli interventi viene effettuata sulla scorta di un ordine di priorità stabilito in base ad una valutazione di pericolosità determinata dalle caratteristiche delle strade, dalla consistenza dei flussi veicolari, dall'ubicazione degli istituti scolastici e dalle caratteristiche generali delle aree da presidiare. Tale ordine di priorità ha assunto nel tempo un carattere di stabilità, risultando confermate le esigenze rappresentative dei canoni di preferenza accordati. Pertanto il comando dispone i turni di servizio sulla base della pianificazione raggiunta, mettendo a disposizione ogni giorno le risorse umane disponibili, che nel tempo hanno peraltro scontato una progressiva significativa rarefazione, riducendo le possibilità di copertura dei plessi scolastici. In ordine al presidio della scuola Racchetti, che presenta senz'altro indici di problematicità relativi al transito veicolare e all'assenza di un presidio semaforico in grado di garantire la priorità dell'attraversamento pedonale, l'amministrazione comunale aveva da tempo sottoscritto una convenzione con l'associazione Hauser, la quale, a fronte di un contributo, garantiva tramite un proprio addetto debitamente formato dalla polizia locale il presidio dell'attraversamento. Nell'imminenza dell'anno scolastico, dell'inizio dell'anno scolastico, Hauser ha comunicato che l'operatore aveva manifestato la sua indisponibilità a proseguire nell'incarico, manifestando altresì difficoltà nel reperimento del sostituto. Quindi, diciamo, questo volontario, peraltro formato, non si è più reso disponibile e l'associazione non è riuscita a trovare al suo interno una persona che si facesse carico di questo incarico, ma neanche, diciamo, una serie di persone che a turno si potessero far carico di questo compito. E oltre all'associazione Hauser sono state sentite altre associazioni di volontari che, di fronte all'impegno, diciamo, molto lungo, perché qui si tratta di 9 mesi di impegno, per il momento non hanno trovato nessun volontario al loro interno disponibile ad assumere questo incarico. Tale circostanza nello scenario dato ha determinato l'impossibilità di copertura del plesso. L'amministrazione, consapevole dell'esigenza di tutela degli scolari, sta valutando la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative mediante audizioni di associazioni. E in questo caso abbiamo appunto un'associazione nuova nella nostra città, il neocostituito gruppo dei City Angels, che ha manifestato, diciamo, una certa disponibilità, però anche lì bisogna identificare la persona e soprattutto formarla, quindi, diciamo, i tempi sono ancora lunghi rispetto al gruppo dei City Angels, in modo tale che appunto si possano dedicare a questo delicato incarico. Nel frattempo il comando di polizia locale sta valutando la possibilità di riformulare l'assetto delle rotazioni sugli attraversamenti scolastici per cercare di garantire, mediante una ponderata considerazione delle risorse a disposizione, un pur non continuativo presidio dell'area in questione, in modo da estendere le coperture con relativa attenuazione del rischio ed un'implementazione degli standard complessivi di sicurezza stradale. Quindi, diciamo, l'intento per il momento è quello di riformulare quello che sono le risorse interne già presenti e di poter, anche se in maniera non continuativa, comunque essere presenti sull'incrocio e sull'attraversamento. Io mi auguro che le interlocuzioni con i City Angels possano, diciamo, visto che è un'associazione che ha manifestato una grande serietà e si è subito, diciamo, spesa su anche altri ambiti e controlli in varie aree della nostra città, io mi auguro che si possa arrivare a riuscire a formare un loro rappresentante. Ho comunque chiesto all'ufficio istruzione di valutare quello che potrebbe essere l'impegno economico nel caso appunto non si riuscisse a identificare una persona che con continuità si potesse far carico di questo impegno e di capire se riusciamo poi a trovare le risorse eventualmente. Adesso io temporeggerei ancora un momento confidando sulla disponibilità dei City Angels. Nel caso questo non fosse possibile, gli uffici comunque stanno cercando di capire che tipo di risorse sarà necessario reperire nel caso non si riesca a trovare altra soluzione che non dare l'incarico a una cooperativa o del personale esterno. Comunque l'attenzione sugli attraversamenti c'è.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Bettinelli per la dichiarazione di soddisfazione. Meno, prego consigliere.
Grazie presidente, grazie assessore per la risposta. Come sa, questa interrogazione nasce appunto per la segnalazione che ho fatto sulla scuola Racchetti, nella quale il presidio non c'era e non c'è, che poi si è allargata anche a seguito della raccolta di segnalazioni di altri genitori sugli altri plessi, appunto per le segnalazioni che ho ricevuto. E la volontà era quella di capire appunto come si intendesse gestire questa dinamica. Allora, per quanto riguarda la scuola Racchetti, la situazione è evidente e la mancanza di un presidio è stata notata molto dai genitori, che l'hanno segnalata anche alla scuola. La scuola mi risulta l'abbia segnalata al comune e ha ricevuto la stessa risposta che ho ricevuto io questa sera. Io mi permetto di dire che bisogna fare un po' un esercizio di fantasia per pensare che quella zona sia nella classificazione meno pericolosa di altro, perché convergono due ingressi cittadini, uno dalla tangenziale e uno dal settimo ponte, ed è quello che da inizio anno mi risulta sia stato oggetto di, almeno così mi hanno detto, e più ho una segnalazione effettivamente di un ricovero, perché una persona, proprio un genitore che attraversava nell'incrocio che una volta era presidiato con il figlio, è intervenuta l'ambulanza perché è stato investito di striscio da un'autovettura. Quindi effettivamente la situazione è pericolosa lì, ma è, non dico pericolosa, anche nelle altre zone della città. Il punto è quello: se un servizio non è duraturo e continuativo, viene meno quel percorso di autonomia che è stato realizzato in questi anni e di garanzia di sicurezza che per i genitori era importante, se non per portare il figlio, per far andare il figlio direttamente solo a scuola, per lasciarlo solo negli ultimi metri. Quando un genitore sa che 2-3 volte a settimana quell'incrocio non è presidiato, viene meno anche quando è presidiato quelle due volte. Mi spiego, è ovvio che è meglio che ci sia due giorni piuttosto che niente sulla settimana, però il genitore non sa mai quando c'è, quando non c'è, e questa incertezza fa perdere valore a questo tipo di servizio. Quindi è necessario capire, e mi pare di intuire che si sta facendo questo discorso, come provvedere a fornire un servizio più duraturo e continuativo, perché veramente così allontana le famiglie da questo percorso di autonomia. Io capisco le difficoltà, però è importante quantificare l'impegno economico. Lei me l'aveva già detto nella mail con la quale mi ha risposto diverse settimane fa, però quantifichiamolo, cerchiamo di capire cosa possiamo fare. I City Angels va bene, ma fanno già tanto e sono impegnati in tante altre situazioni, e fornirne e formarne solo uno potrebbe non essere sufficiente. Riduciamo magari quelli presidiati dalla polizia locale, che giustamente ha altre priorità, cioè io, il mio è una valutazione dell'interesse dell'amministrazione, di sicuro non della polizia locale, che se è chiamata da urgenze diverse è ovvio che debba correre, ci mancherebbe altro. Se però riduciamo i presidi della polizia locale, magari riescono a essere più presenti, e non voglio farla facile perché so che le risorse non sono mai abbastanza, però troviamo la modalità per garantire un presidio continuativo, altrimenti veramente perde significato quello che stiamo facendo. Il ricorso alla cittadinanza attiva sarebbe utile. Nel regolamento che abbiamo approvato qualche anno fa sugli spazi alle associazioni era un criterio incentivante e premiante quello di aderire alla cittadinanza attiva. Effettivamente io mi sento di dire che ci sono associazioni che fanno tantissimo, ci sono associazioni che magari potrebbero restituire un po' di più alla comunità, mi permetto di dire questa cosa qua. Se invece continuiamo con una gestione di questo tipo da qui a fine anno, spero che l'anno prossimo possa cambiare, però abbiamo il coraggio di dirlo, cioè quella frase che ho riportato nell'interrogazione sul piano diritto allo studio secondo me stona un po', perché si parla di aumento delle forze, però il presidio viene meno, è venuto meno in verità in questo periodo, quindi dobbiamo dire, essere sinceri, il servizio non è garantito ed è effettuato quando c'è la possibilità. Lei ha detto pur non continuativo, ecco, cerchiamo di farlo diventare il più possibile continuativo. Per questo non posso essere del tutto soddisfatto della risposta. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva, sempre il consigliere Bettinelli ed altro, avente ad oggetto comunità energetiche, il comune che fa, lascio la parola all'assessore Mazza che è in collegamento. Prego assessore. Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Bettinelli per la dichiarazione di soddisfazione. Prego consigliere.
Grazie presidente, grazie assessore per l'illustrazione del quadro della situazione che mi sembra interessante. Posso già dire di essere soddisfatto della risposta perché ci ha dato delle informazioni utili per capire innanzitutto la situazione generale e poi cosa concretamente sta facendo il Comune. Infatti questa che poteva essere anche inizialmente una mozione si è rivelata più utile come interrogazione perché gli elementi messi sul tavolo sono davvero tanti. Immaginavo ci fosse qualcosa di questo tipo perché avevo visto che appunto la comunità montana e i comuni valtellinesi si stavano muovendo. L'assessore Munarini ne aveva anche parlato di questa possibilità quando c'era stata la delibera di giunta sul contenimento energetico. Gli approfondimenti mi pare che siano stati fatti in parte, siano ancora in corso. È ovvio che questa è una possibilità importante che in altri stati addirittura è già stata sfruttata da tempo. Noi arriviamo sempre con un po' di ritardo, è ovvio che non ci sono i tempi perché queste soluzioni possano incidere positivamente su questo momento, ma questo momento non si sa quanto durerà. La crisi energetica probabilmente potrà andare avanti nel tempo, ma ha anche una valenza ambientale, quindi quella non c'è neanche il rischio che possa subire delle oscillazioni prioritarie, quella è sempre prioritaria, quindi è assolutamente fondamentale. Sarà fondamentale non perdere tempo e io credo che è importante che i comuni si muovano e che poi successivamente si muovano anche per fornire supporto e coinvolgere i cittadini, le imprese, i negozi che possono entrare a far parte di queste comunità energetiche, perché lì è veramente importante. Già vediamo adesso con quello che ci ha detto l'assessore che la burocrazia è sempre tanta e le difficoltà sono sempre tante anche per i comuni, e se il comune non fornisce il supporto ai cittadini, alle imprese e ai commercianti, poi dopo diventa difficile farle rendere al meglio e vedere gli effetti benefici non solo per le casse comunali ma anche per quelle delle famiglie. E appunto cambia proprio la dimensione, no? Entrare nell'ottica anche quando si programmano, ne abbiamo parlato ieri sera nella commissione 3, si programmano le ristrutturazioni degli edifici comunali, avere un comune che entra nell'ottica di favorire, far parte delle comunità energetiche impatta anche su questi tipi di interventi e quindi cambia proprio la prospettiva con la quale si agisce. Quindi rinnovo la soddisfazione per la risposta e ringrazio l'assessore.
Grazie consigliere, le interrogazioni sono terminate, quindi torniamo all'ordine del giorno del consigliere Iannotti Michele, avente ad oggetto implementazione medicina territoriale con le case comunità. Lascio la parola al consigliere per l'illustrazione. Prego consigliere.
Sì, grazie presidente, grazie anche per aver spostato il punto. Come abbiamo potuto appurare in questi ultimi due anni, la pandemia ha fatto emergere anche nella nostra provincia, in realtà poi in tutta la Lombardia, l'inadeguatezza della rete territoriale, e ha scaricato di fatto il peso dell'emergenza sugli ospedali, sancendo un po' il fallimento del sistema sanitario lombardo. Durante la pandemia i cittadini sono rimasti soli, senza ricevere le cure necessarie a casa. Questo è avvenuto in realtà in tutta Italia, ma in particolare in Lombardia, in particolare nelle regioni che non hanno investito sulla sanità di territorio. Adesso, anche se l'emergenza pandemica è stata superata, i cittadini hanno grosse difficoltà ad accedere alle cure a bassa intensità a causa di un sistema sanitario lombardo che ha mostrato tutta la sua fragilità. Lo vediamo anche per la mancanza di una presa in carico territoriale, di una continuità assistenziale che è carente, che porta i cittadini a utilizzare il pronto soccorso anche per prestazioni non urgenti. Il 75% dei codici di accesso al pronto soccorso sono codici bianchi i codici verdi, e riguardo alla carenza di personale, nella sola provincia di Sondrio ci sono mancano circa una ventina di medici di medicina generale. Ci sono lunghissime liste di attesa per le visite ambulatoriali e degli esami diagnostici, liste di attesa di mesi, in alcune parti, parlo in Lombardia, addirittura di anni, le liste di attesa lunghe che costringono molto spesso i cittadini a rivolgersi al privato per avere le prestazioni in tempi ragionevoli. Ovviamente per chi può rivolgersi al privato, quindi per chi può pagare e chi può permetterselo. I cittadini lombardi pagano di tasca loro per ricevere prestazioni che dovrebbero essere a carica del pubblico, circa 8 miliardi all'anno, il 30% di questa spesa solo per visite ed esami. Riparametrando questi 8 miliardi sulla provincia di Sondrio, sono circa 144 milioni all'anno, quindi sono una bella cifra. Il Ministero della Salute ha lo scopo anche di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale, questo ovviamente in tutta Italia, e la sanità di prossimità, ha previsto la realizzazione delle case di comunità che sono finanziate con fondi del PNRR, case di comunità che sono strutture per la progettazione e erogazione di servizi sanitari e integrazione sociale, sono un po', diciamo così, costituiranno il perno attorno al quale ruoterà la medicina di territorio e le sedi anche di tutta l'offerta sanitaria e sanitaria locale. In provincia di Sondrio verranno realizzate 5 case di comunità hub e 4 SPOC, tra l'altro, che interesseranno anche il nostro comune. Queste strutture, anche per la particolarità, la particolare conformazione del nostro territorio, sono una risorsa ovviamente essenziale per risolvere per rispondere a questi bisogni. Per poter realizzare queste strutture previste secondo lo standard regionale indicato in un DM del maggio del 2002, il solo finanziamento statale, cioè legato al PNRR, è insufficiente. E quindi con questo ordine del giorno cosa chiediamo? Chiediamo che la Giunta e il Sindaco si facciano parte attiva nei confronti di Regione Lombardia affinché la Regione integri il finanziamento statale con fondi regionali, affinché possano essere appunto attivate tutte le case di comunità hub e SPOC che sono previste sul territorio, quindi nel numero previsto secondo sempre quel DM che citavo prima, affinché vengano previste sedi idonee per la realizzazione di queste strutture, nelle quali, proprio per la loro natura multidisciplinare e multiprofessionale, siano presenti tutti gli attori, quindi i medici di medicina generale, i pediatri, i specialisti ambulatoriali, insomma tutti quelli che sono in elenco all'interno dell'ordine del giorno, affinché le case della comunità facciano rete, quindi si parlino tra tutti gli altri soggetti che gestiscono i servizi essenziali territoriali, come le cure domiciliari, gli ospedali di comunità, gli hospice, e chi si occupa di cure palliative e le RSA. Quindi questi sono gli impegni che vengono chiesti, che in realtà sono anche, voglio dire, sono contenuti all'interno della legge, quindi non è che si inventa nulla di nuovo. L'attenzione particolare alla questione finanziaria legata appunto alla richiesta da parte alla Regione di integrare per realizzare queste strutture, non solo le strutture fisiche ma poi anche quello che c'è dentro, perché la vera questione è legata proprio anche al reperimento del personale, quindi questa non è una, ovviamente, una novità, sia personale medico che personale infermieristico più in generale. Quindi questa è una bella sfida e ecco l'impegno che chiediamo, proprio quello che dicevo prima, che è contenuto nell'ordine del giorno. Grazie
consigliere. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Parolo, prego.
Grazie presidente. La legge di potenziamento sanitario, la legge regionale 22 del 2021, introduce elementi innovativi rispetto alla gestione sanitaria e sociosanitaria del territorio di Regione Lombardia. Ricordiamo che la sanità lombarda rappresenta nel contesto nazionale un sistema attrattivo e con elevati standard di assistenza. Questo è testimoniato dalla grande mobilità di entrata di pazienti provenienti da tutta Italia. Recenti dati attestano il saldo positivo di mobilità della sanità lombarda a circa 800 milioni di euro. Fatta questa doverosa premessa, è corretto affermare che negli anni è sopravvenuto uno sbilanciamento verso le cure ospedaliere con le cure territoriali, che hanno perso efficienza e capacità di risposta. Proprio per questo la legge regionale 22 ha introdotto un nuovo modello di gestione sanitaria territoriale che si fonda sul distretto sanitario e sulla casa di comunità. Nella nostra SST vi sono 4 distretti, sono programmate 5 case di comunità hub, 4 SPOC, 5 ospedali di comunità e una centrale operativa territoriale. Il distretto comprende normalmente una popolazione di 100.000 abitanti, comunque non inferiore ai 20.000 abitanti nelle zone scarsamente abitate. Analogamente, le case di comunità prevedono una gestione di 50.000 abitanti, nelle aree montane fino a 20.000. La casa di comunità rappresenta un luogo fisico in cui la persona deve essere al centro rispetto alle richieste individuali di cura, un luogo in cui è presente la medicina generale e i pediatri di libera scelta, la comunità assistenziale, l'infermiere di comunità, il punto unico di accesso e a finalità informative e ad analisi del bisogno, un punto prelievi, un punto di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata. Sono previsti servizi di specialistica ambulatoriale, un sistema di prenotazione CUP, servizi di gestione della cronicità. È prevista la presenza dei servizi sociali in integrazione con gli uffici di piano, attività consultoriali materno-infantili, programmi di screening, programmi vaccinali. Come si può vedere, un complesso di attività che rende questo nuovo spazio di erogazione completo in tutte le funzioni, integrato con aspetti sociosanitari e sociali. È previsto un cronoprogramma di attivazione delle case di comunità sui territori che ne prevede l'attivazione del 70% entro il 2023 e il restante 30% entro il 2024. Il finanziamento complessivo ammonta a circa 2 miliardi, di cui 1,2 derivanti dai fondi PNRR e 800 milioni dai fondi regionali. Quindi Regione Lombardia mette ingenti quantità di risorse nel progetto, il che testimonia quanto crede nella necessità e nella bontà di questa azione di rinnovamento e di potenziamento. Riguardo alla gestione della pandemia, senza voler negare i problemi e le enormi difficoltà, soprattutto iniziali, ricordiamo che la Regione è stata il paese europeo maggiormente interessato in modo violento dalla pandemia, in un periodo in cui ben poco si sapeva del virus e in cui nessuna autorità sanitaria a nessun livello era in grado di fornire direttive precise. Uno tsunami che ha investito tutto il mondo, l'Italia tra i primi paesi e la Lombardia tra le prime regioni d'Italia. Detto questo, ricordiamo che il piano vaccinale che si è sviluppato successivamente ha consentito a Regione Lombardia di svettare tra le prime regioni in quanto a percentuale di popolazione vaccinata. Quindi dire che Regione Lombardia ha una sanità pessima, che la gestione della pandemia è stata disastrosa e che non c'è programmazione è non solo ingeneroso, ma soprattutto falso. Rispetto alle liste d'attesa, sicuramente si tratta di un problema strutturale legato al blocco di attività, legato al periodo di pandemia, alla diminuzione degli operatori sanitari dalla pandemia in poi e soprattutto alla cattiva programmazione numerica dei nuovi accessi alle professioni sanitarie nel corso degli ultimi anni. Regione Lombardia sta cercando con difficoltà di correggere questo enorme problema, mettendo risorse per le prestazioni aggiuntive al recupero dell'attività pregressa. La carenza di personale aggravata dalla pandemia, particolarmente problematica in aree periferiche come la nostra, resta il problema principale che non consente una risposta puntuale a tutto il bisogno di salute. Venendo infine alla richiesta specifica dell'ordine del giorno, crediamo che Regione Lombardia si stia già impegnando ad implementare le misure di assistenza sanitaria sul territorio, anche in interlocuzione con le amministrazioni periferiche. Quindi non condividiamo la richiesta di impegno che è già condiviso ed avviato in un percorso di concretizzazione. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, Del Marco, prego.
Grazie Presidente. Niente, io farò un discorso un pochino anche più generale, visto che qualche dato l'ha già dato anche la consigliera che mi ha preceduto. Vedendo l'ordine del giorno, direi che è partita la campagna elettorale per le regionali, perché direi che leggendo sia l'impegno sia tutto il testo che c'è dell'ordine del giorno, diciamo che il Partito Democratico cerca di iniziare ad attaccare l'attuale governo lombardo. Innanzitutto vorrò ricordare un attimino come siamo arrivati a questa situazione che spesso viene descritto come disastro completo da parte del centro-sinistra, e se questo poi dovesse essere vero, però voglio ricordare qualche dato anche a livello finanziario e come mai siamo arrivati a questi punti. Negli ultimi anni, quindi, dove sappiamo le varie vicissitudini a livello centrale dei vari governi che si sono succeduti, io sono andato a recuperare qualche dato e ho visto che c'è stato un taglio progressivo dello 0,4% del PIL nazionale in 10 anni sulla sanità pubblica, sia sotto forma di riduzione del budget sia come mancata erogazione di fondi promessi ma stanziati, con dei numeri comunque impressionanti. Faccio un breve riassunto. Governo Monti, dal 2012 al 2013 erano promessi 8 miliardi ma erogati. Nel 2014, dove c'era Enrico Letta, sono spariti 8 miliardi, 8,4. Renzi, dal 15 al 17, ha eliminato altri 16,6 miliardi che non sono mai stati erogati, previsti ma erogati. Nel 18 Gentiloni è andato in continuità e ha negato 3,3 miliardi e per ultimo Conte nel 19 che ha tagliato 0,6. Calcolatrice alla mano, facendo un po' di conti tra Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte, sommiamo quasi 37 miliardi guardando le finanziarie, senza contare poi che non c'è stato nessun aumento rispetto al PIL e rispetto anche a una proporzione pro capita, diciamo, sul singolo cittadino. Questo anche andando a vedere anche i vari dati. Quindi direi che se questi sono gli attacchi messi a livello di prossima campagna elettorale, direi che forse il Partito Democratico dovrebbe puntare su altri temi. La risposta forse che sta iniziando a esserci è con la finanziaria che sta andando in discussione in questi giorni da parte di Fratelli d'Italia e di Meloni, di Giorgio Meloni, dove sono stati stanziati 2 miliardi aggiuntivi, di cui una parte, 1,4, andranno alle regioni. Sicuramente è un primo segnale di cambiamento, sicuramente non è risolutivo, ma comunque inizia a esserci una controtendenza che sarà poi a vantaggio di tutti i cittadini. Sicuramente noi sappiamo che diciamo la nostra sanità va migliorata, però non accettiamo sicuramente delle lezioni da chi governa in altre regioni come Lazio, dove i problemi sono altri, sono tanti. Spero comunque che a livello sia centrale, quindi sia su Roma, sia che a livello lombardo, migliori la situazione, anche con l'attuazione della riforma lombarda in maniera concreta, nel più breve tempo possibile. Non entro nel merito, ma sicuramente noi dobbiamo puntare tutti a lavorare per fare in modo che la sanità, che per noi, anche di Fratelli d'Italia che rappresento, è un tema principale e inderogabile. Ma in questo momento qui io penso che forse siamo sulla strada buona a livello a Roma. Nella prossima diciamo, nei prossimi mesi che vedranno le elezioni regionali, spero che questo tema sia portato sicuramente come tema prioritario e spero che il centrodestra poi riesca a lavorare anche in maniera compatta e coesa per cercare di portare a termine questa riforma e migliorare sicuramente dove si può, quindi nei punti dove tutti noi sappiamo che comunque c'è da migliorare e c'è da lavorare, ma in ogni caso noi saremo pronti. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, se lo lascio consigliere Iannotti, non vedo altri. Palotti prima, così poi fa. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Beh, io non, visto che la piega che ha preso la discussione è secondo me, beh, ognuno giustamente questa è una situazione in cui è opportuno anche parlare di posizioni politiche. Io quando l'ho vista, l'ho letta, non l'ho guardata in questo modo. Le critiche che sono state portate dalla consigliera Parolo, secondo me, si può, se uno valuta che sia nelle premesse una cosa che va in questa direzione, che è stata presentata, che è una cosa che non rispecchia la realtà, si può trovare un confronto, però io credo che il senso di questa ordine del giorno, mozione, sia un prendere coscienza che non dobbiamo aspettare, siamo un capoluogo di provincia, non dobbiamo aspettare che la regione faccia quello che fa senza cercare di tenere monitorato, far presente che si è interessati, quando ci sono le occasioni formali, ufficiali, naturalmente se il sindaco sarà presente eccetera, però come dibattito pubblico, come attenzione, secondo me non è inopportuno far sapere che ci si attende che queste case della comunità vengano realizzate per tempo, che le figure previste ci siano, che si realizzino veramente, quali sono i tempi che si stanno portando avanti, in quali modi si vuol cercare di reperire nuovo personale, perché se mancano i medici i territori periferici come i nostri sono quelli che prima vanno a essere sprovvisti poi di personale. Io non la vedo come una cosa sbagliata che un sindaco, una giunta faccia presente che il consiglio comunale ha attenzione su questi indirizzi che devono essere presi. Poi se si vuole vedere questo come una critica al governo attuale, che si vuole andare su una campagna elettorale eccetera, io su questo non mi ci metto, lascio perdere. Comunque io penso che sia positivo sempre discutere e parlare, e tanto più che gli impegni che sono messi non sono impegni stringenti, ma sono impegni di manifestare l'attenzione.
Grazie consigliere. A questo punto consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie presidente. Beh, innanzitutto credo che in questi anni abbiamo portato diversi ordini del giorno, interrogazioni che trattavano il tema della sanità. Siamo in campagna elettorale, lo siamo sempre in campagna elettorale, voglio dire, non è che certo adesso siamo in campagna elettorale del regionale, lo siamo sempre. Io ti voglio bene Del Marco, però quando eri civico non mi rispondevi, non mi dicevi che facevo campagna elettorale. Adesso da quando sei scritto Fratelli d'Italia ogni volta dice stai facendo campagna elettorale, quindi questo dobbiamo anche dirlo. Allora, secondo me, disastro o non disastro, lo lasceremo decidere ai cittadini. Insomma, quello che è avvenuto durante la campagna elettorale a livello territoriale l'hanno visto tutti. Cioè, è evidente che c'è stata una carenza a livello. Come? Sì. In campagna, scusate, a livello territoriale, io sono un po' confuso in questi giorni. voglio dire, l'abbiamo visto tutti, soprattutto in Lombardia. È vero che la Lombardia è stata interessata più di altre, questo è indubbio, però ci sono state delle criticità fortissime, ma perché c'è una rete di territorio che non era pronta e non è pronta, come non è avvenuto per esempio in altre regioni, perché non c'è solo Lazio, in Emilia e in Toscana hanno retto di più, perché è vero, perché queste cose qua, le case di comunità, gli ospedali di comunità c'erano già, quindi non è che ci sono già in Toscana e in Emilia, non organizzate proprio come quelle che ha imposto tra virgolette lo Stato, perché adesso noi stiamo andando a recepire quello che lo Stato ha deciso riguardo le case di comunità. Quindi questo è un dato, è una cosa che penso che parlando con la gente il racconto è diverso da quello che ho sentito. Dopodiché secondo me bisogna sapere anche assumersi responsabilità. Il tema della sanità è un tema regionale, quindi la regione ha le competenze sulla sanità e noi abbiamo un governo regionale che da 28 anni governa in maniera ininterrotta e gestisce queste competenze. Io adesso non ho mai, voglio dire, uno nella vita può sbagliare anche quando fa l'amministratore e quant'altro, però vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un presidente di regione, un assessore, vicepresidente, un capogruppo di una commissione sanità che sono stati addirittura arrestati e legati proprio anche perché gli sono stati attribuiti reati legati proprio alla gestione della sanità. Non è questo sicuramente il motivo della mala sanità, però voglio dire, non credo che in questi anni ci sia stata una gestione attenta attorno a questo tema, insomma, questo credo che anche i cittadini, io spero che i cittadini si accorgano. Sul tema dei costi, poi tutta la questione dei trasferimenti, anche lì non è vero, cioè sono le tabelline, è un foglio che gira in rete con scritto che quando c'era quello allora è colpa vostra perché non ci avete dato i soldi. Bisogna sapere anche amministrare. Un sindaco oggi amministra bene con pochi soldi, ma amministra bene o male anche con tanti soldi. Bisogna sapere amministrare le risorse, non solo averle o non averle, a parte che comunque le ha avute. Oggi perché? Mi dovete spiegare perché oggi 800 euro, oggi un cittadino lombardo, quindi anche della provincia di Sondrio, spende 800 euro per il privato e la media nazionale è 600 euro all'anno, quindi quel dato che vi davo prima, quegli 8 miliardi, che è solo per la Lombardia. Perché? Perché oggi il 52% delle risorse in Lombardia vanno al pubblico, mentre la media nazionale è il 60%? C'è qualcosa che non funziona, funziona tutto. È vero che c'è una qualità elevata della sanità in Lombardia, questo non c'è dubbio. Finisco, non sto facendo il comizio, però posso anche parlare, dai, lasciatemi parlare, capisco che... Stavo dicendo... E che i soldi vanno, adesso mi sono perso anche il filo, i soldi vanno gestiti bene. Poi la cosa che non approvo, però vabbè, ormai ci sta, perché poi quando uno presenta un ordine del giorno poi si viene da un partito ancora di più, perché poi deve essere l'altro partito che risponde, e che ogni volta che si parla di Regione Lombardia alla fine insomma lo fanno già. O non c'è una roba che noi presentiamo un documento, un ordine del giorno dove Regione Lombardia non lo sapeva già, cioè veramente, direi che secondo me se è vero quello che dite, nelle prossime elezioni prenderete una bella percentuale, dopo non so gli equilibri quelli che saranno, però ecco, è sempre l'esame maestà, ecco. A me sinceramente non piace ragionare in questi termini, dopo ognuno fai i ragionamenti che vuole, però bisognerebbe entrare nel merito delle questioni, non ripetere le stesse cose e scaricare i colpi sugli altri, perché adesso al governo nazionale c'è una componente di destra, vediamo quanto va avanti. Il governo scorso era un governo dove c'erano dentro quasi tutti tranne qualcuno, aspettiamo, vediamo che cosa succede e noi daremo il nostro contributo per cambiare, perché dopo 28 anni spero che ci sia il cambio. Tanto non ci sono i giornalisti, anche se faccio il comizio tra di noi. Grazie.
Infatti lascio parlare, infatti non ho interrotto nessuno, lascio parlare, siamo in campagna elettorale, quindi lascio parlare tutti. No, non so se ci sono altri interventi, o se no lascio al sindaco un intervento di chiusura. Prego, sindaco.
Ma io vi dico che su questo tema della sanità mi sono trovato mio malgrado a confrontarmi come mai avrei pensato di dover fare, e quindi ho vissuto come tutti voi, ma da un osservatorio diverso, l'inizio soprattutto della pandemia. Ho visto come ci si confrontava con i sindaci dei capoluoghi lombardi di ogni colore e quali fossero le difficoltà di tutti, no? Nessuno aveva la ricetta, ci si confrontava molto frequentemente con anche un'ansia incredibile, perché insomma c'era la necessità di capire cosa bisognava fare, cosa si poteva fare e cosa bisognava dire ai cittadini di fare. Anche quella è una responsabilità grande. Poi quello che si diceva in questi contesti ristretti non sempre era quello che poi si leggeva il giorno dopo sul giornale, no? Perché poi dopo, ecco, lì c'erano il gioco delle parti che veniva avanti, però in realtà in quei momenti si è cercato veramente di fare squadra a prescindere dai colori politici, ma con armi spuntate. Ho seguito poi anche la riforma, no, della legge lombarda sulla sanità, e ci sono state interlocuzioni con i sindaci, interlocuzioni con l'assemblea dei sindaci, abbiamo portato dei contributi e i temi che abbiamo trattato sono quelli che sono all'interno di questa interrogazione, di questo ordine del giorno. E questa riforma di Reggio Lombardia comunque è partita. Il vero problema che tutti ormai conosciamo è la mancanza di personale medico o paramedico. Allora io ho fatto, per mia curiosità, perché volevo capire già tempo fa e anche recentemente, una ricerca banale su internet, e ho digitato mancanza medici, per semplificare, e ci ho messo a fianco una regione sempre diversa, partendo da Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Lazio, Toscana. Se voi provate a fare un esercizio del genere troverete le stesse notizie: mancano i medici in pronto soccorso, mancano i medici di base, ovunque. E mi sono anche ricordato quello che diceva la Lorella Cecconami già qualche anno fa, 3-4 anni fa, prima che partisse la pandemia e mentre stava partendo, quando ci diceva che la carenza di medici stava venendo avanti in modo deciso, perché poi anche il pensionamento era vicino per molti medici. La pandemia ha accelerato questo processo, perché tanti medici sono andati in pensione, magari alcuni potevano restare, ma tanti hanno scelto poi di andare in pensione. E qui è emersa veramente in modo incredibile l'errore di programmazione che abbiamo fatto da italiani nella gestione soprattutto degli accessi alle università e anche delle borse di studio per le specialità. Tutti noi abbiamo avuto forse dei parenti, degli amici con dei figli che hanno cercato di entrare a medicina e non sono riusciti, o sono riusciti magari dopo un anno, dopo due anni, perché veramente, io dico, questi avevano una passione incredibile, perché giravano l'Italia a fare concorsi per cercare di entrare. Io ricordo un aneddoto banale: quando mio figlio è stato operato da un ortopedico a Milano, ma un ortopedico veramente in gamba, che ha conosciuto, e questo ortopedico mi diceva: mio figlio liberamente vorrebbe fare il mio stesso lavoro. Non gliel'ho detto io, è lui che mi dice: voglio fare anch'io il chirurgo ortopedico. E mio figlio non è riuscito ad entrare perché non è riuscito a passare i test, e io non lo mando in Albania o altrove per farlo entrare e poi
farlo rientrare in Italia, no? E questo figlio ha fatto, mi pare, osteopata, bravo, quindi lavora col padre ma fa un lavoro che... E lui mi dice, mi ha dato anche delle informazioni, io non ci credevo, delle domande che facevano questi test attitudinali, imbarazzanti, cioè domande che non c'entravano assolutamente nulla con l'argomento, con la medicina, con la passione. E giustamente lui diceva, come penso possiamo dire tutti, ma possibile che non sia meglio far entrare questi ragazzi e poi fare una selezione al primo anno, al secondo anno, in base alle capacità, no? Cosa che in realtà, se ricordate, per chi ha fatto l'università veniva già, per esempio, alla facoltà di ingegneria. Uno entrava senza nessun problema, ma primo anno, secondo anno, mortalità altissima, no? Per fortuna mortalità, nel senso che no, cambiavano. E anche lì uno può essere veramente una persona che ha la passione per la medicina, ma magari il testo gli va male, insomma. No. Adesso noi ci troviamo in una situazione che, anche se cercheremo di parlo da italiani, di rimettere in pista, ma comunque se ci riusciremo ci vorranno 10 anni o più. E anche per il personale paramedico è così. Abbiamo queste carenze, però purtroppo la carenza è veramente a livello italiano, ripeto, anch'io mi sono posto il problema, ma le avremo solo a Sondrio, prima domanda, poi ho detto le avremo solo in Lombardia, seconda domanda, e alla fine ormai vedete anche le notizie di tutti i giorni, ce l'abbiamo in tutta Italia. Sono andato al mare in Liguria, locandina, pronto soccorso. Questo è il vero problema, questo è quello che preoccupa. Le liste d'attesa, anche qui ci siamo interessati anche come conferenza dei sindaci, in realtà lo sapete tutti com'è andata, il blocco delle visite dovuto alla pandemia ha creato comunque delle liste d'attesa, la mancanza di personale incrementa queste problematiche e ritornare a un livello, diciamo, ordinario è difficilissimo con le risorse che abbiamo sul campo di personale. E questo io non so se può essere attribuito a, diciamo, a colpa alla Regione Lombardia, visto che il problema ce l'abbiamo ovunque. Come territorio qualcosina stiamo facendo, ma è una goccia nel mare, no? Quindi il fatto di aver aperto ancora con l'ora la Ciconami e con anche col Comune di Sondrio, che è stato a fare questa scuola che permette ai medici di formarsi per diventare medici di base al Pio XII, sono al terzo anno. Questo l'abbiamo fatto perché abbiamo detto, beh, qualcuno che viene da fuori magari si ferma, e sta avvenendo, numeri piccoli, quindi non ci risolvono i problemi, però qualcosa si fa. E anche come giustamente dice anche la mozione, l'attuazione di una riforma in realtà si può fare se, e come ha detto anche il consigliere Iannotti, se hai il personale poi che riempie le scatole, no? Chiamiamole così. Siamo andati anche, e vi do queste informazioni, in visita io, il vice sindaco Luca Verri, il segretario, settimana scorsa per esempio a Monza, a visitare un centro per l'Alzheimer particolarmente interessante che si chiama Villaggio Ritrovato, no? Anche lì le problematiche sono comuni, un centro di eccellenza in un territorio molto popolato e popoloso, con una grande quantità di persone in pochi chilometri, problema qual è? Mancanza di personale da impiegare, nonostante ci siano delle strutture all'avanguardia. Quindi che questo sia il problema che noi in Italia abbiamo, io lo vedo veramente come il problema, è indubbio. Le soluzioni però non sono facili da trovare. Per quello che ho visto io e anche toccato con mano quando questa riforma della Lombardia è venuta avanti, c'è stata un'interlocuzione con i sindaci anche tramite ANCI Lombardia, che ha coordinato un po' tutti i sindaci di Lombardia, perché ANCI ha il vantaggio che va anche a aiutare e a coordinare i piccoli comuni. Per i capoluoghi è un po' più facile, no? Ci si sente con una rete, i capoluoghi sono anche nel consiglio direttivo di ANCI, ma i piccoli comuni sono più difficili da mettere in rete. ANCI ha fatto questo raccogliendo tutta una serie di osservazioni che sono state poi portate a Regione Lombardia per essere inserite in questa riforma. Quindi io dico, lasciamo lavorare la Regione, poi ciascuno giustamente deve portare i propri contributi, anche le proprie critiche. Io sono sempre molto prudente su questi temi, perché questi temi rischiano di creare tensione nei cittadini, creare preoccupazioni ulteriori oltre a quelle che abbiamo già, e ritengo che i problemi vadano affrontati col tentativo di risolverli, ma cercando di avere, come dire, un approccio costruttivo, e che mi pare abbiano tutti, qua non sto dicendo, però sono sempre molto prudente a ingigantire anche magari i problemi. Cioè, i problemi ci sono, però abbiamo anche tante positività. In questi ultimi tempi abbiamo visto che anche per esempio sull'ospedale di Sondrio, ecco, io vi comunico anche che non ho dato la mia disponibilità per ricoprire il ruolo di presidente della conferenza dei sindaci, che adesso è cambiata, perché prima la conferenza dei sindaci era dell'ATS, della montagna. Con la riforma recentemente, quindi la settimana scorsa mi pare, è stata costituita quella nuova conferenza dei sindaci, che invece fa capo alla SST, con una struttura simile a quella di prima, ma comunque leggermente diversa. Era necessario ricomporre gli organi, diciamo, di governo di questa struttura. Io non ho accettato per due motivi. Il primo è perché noi andiamo a scadenza di mandato, e quindi mi sembrava un problema cioè prendere una carica e poi magari doverla lasciare, o comunque dopo pochi mesi, perché le elezioni sono anche farraginose, bisogna anche dirlo, e poi anche perché vorrei concentrarmi ancora di più sull'ospedale di Sondrio, anche se sono convintissimo che la sanità della provincia vada vista in un contesto generale di provincia. Quindi non ci deve essere una contrapposizione Sondrio, Sondalo, Chiavenna, Morbegno, ma deve essere, come abbiamo scritto nel documento che era stato condiviso dai quattro mandamenti parecchio tempo fa, noi dobbiamo lavorare insieme per valorizzare tutti i presidi e per cercare di dare a ciascun presidio quelle funzioni che permettano a questo presidio di vivere, di cercare di dare una risposta ai cittadini. Quindi, però il fatto che io fossi presidente della conferenza dei sindaci limitava un po', diciamo, il mio operato sull'ospedale di Sondrio quando serviva, insomma, cioè lo facevo, cioè ci lavoravo, però ecco, adesso sono un po' più libero di entrare su questo ospedale. Tra l'altro anche sul nostro ospedale stiamo lavorando, vedremo adesso a breve come, se ci saranno sviluppi, anche se immagino che la campagna elettorale che si citava prima sulle regionali fermi un po' vari processi che ci sono in corso, e questo è un po' un peccato in generale, no? Però capisco, insomma, quando ci sono le tornate elettorali, sì. Quindi in sintesi io trovo che parlarne è importante, questo ordine del giorno ci ha dato l'occasione di farlo. A me sembra però che gli impegni che sono stati chiesti all'amministrazione sono impegni su cui la Regione Lombardia sta già lavorando, mi dispiace dirlo, ma sta già lavorando, e quindi io lascerei lavorare la Regione Lombardia, sperando poi che veramente a livello nazionale si intervenga in modo straordinario sul discorso del personale, perché in questi mesi abbiamo cercato anche di importare, permettetemi il termine, personale dall'estero, abbiamo cercato anche di liberare risorse, per esempio i medici che stanno studiando per diventare medici di base, come sapete adesso possono avere già dei pazienti con un medico tutor, ma per esempio non possono prendere contratti di lavoro autonomo. Questo cosa permetterebbe invece la possibilità di farlo? Che questi medici possano andare anche nell'RSA, no? Il fatto che questi medici che hanno la possibilità di avere ore libere possano andare nell'RSA sarebbe veramente per l'RSA una grande boccata d'ossigeno. Su questo io ho già chiesto in regione di valutare se il provvedimento è di natura regionale o è di natura ministeriale, cioè il fatto di poter concedere, perché tutte le RSA con cui abbiamo parlato lamentano la mancanza anche lì di medici, e questo ci darebbe veramente un contributo. Stanno facendo le valutazioni, perché non si capisce, o meno io non ho ancora le notizie, se sia un provvedimento di natura regionale, forse un po' più snello, oppure se il provvedimento è di natura ministeriale, ma ci darebbe una mano, direi, concreta. Speriamo, ecco, io stamattina ero in piazza e chiudo e ho visto passare una ragazza che conosco molto bene e so che cosa ha fatto questa ragazza per diventare un medico, e la cosa che, diciamo, che ho provato, la sensazione che ho provato di felicità è vederla che passava a piedi da casa sua, andava verso l'ospedale di Sondrio al posto di andare via, no? Ma so cosa ha passato sta ragazza, che poi si è laureata con il massimo dei voti, per riuscire ad arrivare a questa laurea in medicina. Vederla andare verso l'ospedale di Sondrio, dico, dai, almeno questa è una buona notizia. Ecco, scusate che ho divagato un po', però questi sono temi che appassionano tutti, di non facile, diciamo, gestione. Io poi non sono un tecnico, anche se penso che dopo quasi 3 anni di pandemia magari un riconoscimento me lo potete dare voi medici, perché ho cercato mascherine, no, una laurea enorme è eccessivo, però grazie
sindaco. Passo quindi alla votazione dell'ordine del giorno. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Cattaneo, ho visto il dito, però magari se ce lo dice per audio. Favorevole, contraria o astenuta?
Contraria.
Ok. Quindi l'ordine del giorno è bocciato con 19 voti contrari e 9 favorevoli. Passiamo al punto successivo, ratifica e deliberazione di giunta comunale 268, avente per oggetto non a variazione di bilancio di previsione. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego.
Sì, la variazione è una variazione abbastanza breve, riguarda appunto le manifestazioni natalizie, e abbiamo inserito i 77.000 euro che riguardano sponsorizzazioni da privati appunto per gli eventi invernali del Natale. Poi sotto ci sono la parte di finanziamento da parte, diciamo, del comune, che in grossa parte deriva da risparmi su spese del personale che non sono state effettuate nel 2022.
Ok, no, perché c'è sempre questa sosta che mi frega sempre. Se ci sono, no, perché poi di solito cerca nel computer i file, in questo caso. Se ci sono degli interventi, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? chiedo a Cattaneo che è in collegamento. Quindi la proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto successivo, programma biennale di acquisti di beni e servizi 22-23, secondo aggiornamento. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, queste riguardano 4 incarichi che devono essere dati. Riguardano il primo, l'intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile per il completamento della pista ciclabile con marciapiede sul viale dello stadio e sistemazione area esterna ai campi sportivi in località Castellina, progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la durata di 12 mesi. Secondo, la realizzazione del collegamento ciclopedonale con la frazione di Ponchiera, progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione durata 12 mesi. La terza è il rifacimento della palestra presso il centro sportivo di Piazzale Merizzi. La quarta, rifacimento della palestra presso il centro sportivo di Piazzale Merizzi per la parte di coordinamento della sicurezza, mentre quella di prima riguardava la progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva ed esecutiva.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è a favore del punto 5 del programma biennale acquisti secondo aggiornamento? Astenuti? Contrari? Le chiedo a Cattaneo in collegamento. Quindi la proposta è approvata con 19 voti favorevoli, 9 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono richieste di intervento, per me è votata da tutti i consiglieri, quindi l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 6, approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive. Lascio la parola all'assessore Canovi per l'illustrazione. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera viene chiesto al Consiglio Comunale di approvare il regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, altrimenti detto SUAP. Con questo regolamento, il cui contenuto è stato ampiamente illustrato dal funzionario del Comune, dottor Pietro Teodori, e approfondito durante la quarta commissione, in sostanza andiamo a recepire la prassi che già da tempo gli uffici adottano per l'espletamento di tale servizio. La normativa di riferimento è il DPR 160 del 2010, che all'articolo 1 definisce il SUAP l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Quindi, semplificando, il SUAP è una piattaforma telematica che consente e facilita i rapporti fra l'imprenditore e gli enti pubblici competenti per le questioni amministrative che riguardano la sua attività, come i procedimenti di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione degli impianti produttivi di beni e di servizi. Il suo compito è quello di semplificare il rapporto fra le imprese e gli enti pubblici, offrendo uno sportello unico attraverso il quale ricevere risposte veloci e certe su vari processi, dalla gestione della pratica fino al rilascio delle eventuali autorizzazioni, presentare istanze, scaricare moduli, consultare norme ed effettuare i pagamenti. Il regolamento che viene sottoposto questa sera si compone di 18 articoli. I primi 4 articoli del regolamento disciplinano l'oggetto, le definizioni, l'ambito di applicazione e le finalità e il SUAP come hub telematico. Tutti i processi sono gestiti dal SUAP in maniera telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Quindi il SUAP, appunto, come detto, è uno strumento telematico che consente alle imprese di interagire con gli enti pubblici in modo semplice e diretto. L'articolo 5 disciplina i principi su cui si basa l'attività del personale a servizio del SUAP, tra i quali la massima attenzione alle esigenze dell'utenza, la rapidità delle risposte, il rispetto dei termini ed altri che sono elencati appunto nell'articolo 5. Tali principi, così come ci ha riferito il funzionario, risultano soddisfatti dai feedback più che positivi che sono stati raccolti dagli uffici tramite la compilazione da parte degli utenti dei questionari di customer satisfaction. L'articolo 6 disciplina le funzioni del SUAP. Tramite questo sportello si possono richiedere le segnalazioni certificate di inizio attività, le cosiddetta la SCIA, che è una dichiarazione che consente all'imprenditore di iniziare, modificare, trasferire o cessare un'attività produttiva, sia essa artigianale, commerciale o industriale, o una prestazione di servizi, senza dover aspettare le verifiche e i controlli preliminari da parte degli enti competenti. Così come possono essere richieste istanze di autorizzazione, compresa l'autorizzazione unica ambientale. Le autorizzazioni, a differenza della SCIA, sono richieste fatte dagli imprenditori alla pubblica amministrazione per esercitare specifiche attività di produzione di beni o di servizi o di realizzare un intervento inerente alla propria attività imprenditoriale, per le quali serve però aspettare la risposta positiva del SUAP. Queste richieste, così come previsto dagli articoli 4 e 11, devono essere trasmesse al SUAP esclusivamente online. Come riferito dal dottor Teodori, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento entro 5 giorni, così come previsto dalla normativa nazionale. Per accedere al servizio è sufficiente dotarsi di uno SPID. Se non si dispone dello SPID si possono utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi, la PECO oppure un token USB. Grazie alla presenza di modulistica unificate, procedure uniformi in tutto il territorio nazionale, si potrà interagire con il proprio comune e telematicamente compilare tutti i documenti di cui si ha bisogno, apponendo la firma digitale e sostenendo gli eventuali oneri amministrativi tramite l'integrazione con la piattaforma PagoPA. E grazie al e-bollo è possibile anche pagare le marche da bollo sempre in maniera telematica. La piattaforma è accessibile a tutti i cittadini e imprenditori dotati delle credenziali richieste elencate. In alternativa possono operare tramite una procura con tramite le associazioni di categoria, commercialisti e altri professionisti. Allora, gli uffici riferiscono che il 95% delle pratiche vengono inviate dai professionisti in nome e per conto dei rispettivi clienti e solo il 5% delle pratiche sono trasmesse direttamente dai privati che, se hanno bisogno, vengono aiutati telefonicamente dai nostri uffici nella fase dell'inoltro. L'articolo 7 regolamenta le attribuzioni alla responsabile del SUAP che è individuato nel dirigente dell'area e gli articoli 8 e 9 disciplinano i rapporti con lo sportello unico edilizia e i rapporti con gli altri uffici o servizi dell'ente. L'articolo 10 disciplina gli obblighi nei confronti del SUAP da parte degli altri uffici o enti terzi. L'articolo 11 disciplina i procedimenti. Tutte le istanze, denunce, segnalazioni e comunicazioni devono essere presentate appunto tramite il portale www.impresainungiorno, così come previsto l'articolo 4. L'articolo 12 invece disciplina il procedimento automatizzato che si conclude con il rilascio di una ricevuta che abilita l'interessato ad avviare immediatamente l'attività oggetto della segnalazione. L'articolo 13 invece disciplina il procedimento ordinario che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione. L'articolo 14 disciplina le tariffe che la Giunta ha deciso per quest'anno di non applicare in considerazione del momento difficile e complesso che le attività produttive stanno affrontando. L'articolo 15 è relativo alla formazione del personale che deve essere competente e capace di utilizzare le dotazioni tecnologiche. L'articolo 16 è il relativo al rinvio alle norme generali, di cui appunto vi ho detto la normativa principale, il DPR 160/2010, la legge 241 del 90 e il DPR 445 del 2000. L'articolo 17 disciplina invece le fattispecie dei procedimenti che non sono gestiti dal SUAP, mentre l'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del regolamento decorso il termine di pubblicazione, di cui è l'articolo 14,2 dello Statuto Comunale. La normativa poi del SUAP è stata rivista il 3 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, che ha approvato le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati del sistema informatico degli sportelli unici. Le nuove regole sono contenute nell'allegato 1 di questo decreto, che ha come obiettivo quindi di elevare il livello della digitalizzazione di tutti i servizi.
l'amministrazione comunale, in ossequio a quanto previsto dal bando regionale 100% SUAP a cui abbiamo partecipato nel mese di giugno 2020, ha previsto di dotarsi di un regolamento comunale, così come statuito dalla delibera di giunta regionale 1702 del 2019.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, pure consigliere Palotti, prego.
Io volevo esprimere la grande soddisfazione che ho avuto durante la commissione nel vedere presentato un servizio che io non utilizzo, non ho mai utilizzato, non conoscevo, non l'ho approfondito. È stato presentato bene quella sera, poi qui ancora rispiegato. A me ha dato una soddisfazione vedere come uno sportello, un servizio che è gestito dal comune, anche se ha queste sue indipendenze eccetera, ha una efficienza come quella che è stata spiegata, un funzionario molto attento, impegnato, che cerca di dare il massimo, e mi ha fatto molto così, sono stato contento che non è l'unico ufficio che funziona sicuramente, però quando si viene a contatto diretto con una realtà del genere, e ringrazio anche per le risposte che mi sono state date ai dubbi che avevo, perché le proposte che avevo fatto, perché sono state molto chiare e mi hanno fatto comprendere molto bene anche lì il perché non potevano essere accolte. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole alla proposta di approvazione del regolamento? Chiedo astenuti, contrari, e chiedo a Cattaneo che è in collegamento. Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata, grazie.